vedevo molto bella anche questa immagine di Oakeshott, per il quale l'anticostruttivismo non si ferma sulla porta di casa, per così dire, no? Sotto questo profilo forse una delle differenze più rilevanti con Hayek è che in realtà alcuni progetti di Hayek non possono in una certa misura essere essi stessi costruttivisti, perlomeno nella fase iniziale, cosa della quale poi si rende conto ovviamente lui stesso. Se posso fare una da addetto agli intermezzi comici, uno degli aneddoti più divertenti nei quali ci si imbatte spesso quando si racconta di Oakeshott riguarda un momento non molto divertente nella vita di nessuno, cioè il suo funerale. Apparentemente Oakeshott era un uomo molto dimesso e, come dire, non soprattutto nell'ultima fase della sua vita, dove lui si ritira di fatto al mare, insomma, non in campagna ma al mare, non faceva pesare granché, come dire, la sua vita professionale precedente, il suo status di grande intellettuale di militare del suo tempo. Ovviamente quando viene a mancare c'è un'esplosione di ricordi molto affettuosi, soprattutto che ne riconoscono appieno l'importanza su quotidiani e rivisti. Bene, al momento dell'omelia il sacerdote comincia dicendo: beh, tenete presente un piccolo centro inglese, poche migliaia di persone, pare che avessimo un uomo molto eminente tra di noi, traendo uno stupore genuino, perché insomma, nessuno si era ben avvicinato alla sua figura in modo diverso, insomma, come un vicino di casa educato, un signore gentile, magari faceva i complimenti alla fioraia piuttosto che alla cameriera del ristorante. E su questo, per riflessioni più serie, cedo la parola al professor Greg.
Grazie dell'invito e grazie per avermi dato questa opportunità, come per tutti voi penso, di aver ascoltato due interventi così ricchi di prospettive e così penetranti. Io mi chiedevo quante fioraie ci fossero ai funerali, però, perché, cioè, bisognava considerare il caso delle tante signore, perché il fatto dei vuoti baci dell'astrazione lo dice qualcuno che ha pieni baci non astratti, è molto tipico della, io non sono uno studioso di Oakeshott, avevo studiato la condotta umana quindi vorrei fare soltanto delle osservazioni, come dire, impressionistiche, che si prevedono sei piccoli punti. E prima di questo vorrei associarmi a quello che diceva Alberto Mingardi. Effettivamente Agostino Carino ha fatto un'impresa di grande stile, cioè la traduzione e la cura per un'impresa molto difficile. Avrete tutti capito che si tratta di Oakeshott, è sia un filosofo sia uno scrittore che è molto difficile identificare, se prendiamo gli standard ereditati, diciamo, del modello classico, per come lo riteniamo noi, diciamo, della Cambridge e dell'Oxford dagli anni 20 in avanti. Quindi il lavoro di Carino è lodevole non solo per il fatto di consentire la circolazione di un testo straordinario, ma anche per il fatto di aver cercato di rendere, direi, lo stile di Oakeshott. Il tema dello stile, tu hai usato il termine stile, il tema dello stile è cruciale, perché, come vedremo nel mio terzo punto, i due modelli, o i due tipi ideali, come volete voi, cioè l'idea della politica della fede da una parte e l'idea della politica dello scetticismo dall'altra, sono in realtà due stili, e sono definiti come tali da Oakeshott, e sono due stili che hanno a che vedere, come Giovanni diceva con precisione, che hanno a che vedere con una domanda che non è la principale domanda della tradizione della filosofia politica. Lui, naturalmente, Oakeshott lo sa ed è ironico. La domanda è una domanda, la domanda di Oxford è molto precisa. Il linguaggio e il vocabolario politico sono molto confusi, ma la domanda è precisa: quali sono nella politica europea moderna? Lì c'è un problema grosso, perché lui parte dal 400, parte dal 15esimo. Quali sono gli stili che hanno caratterizzato le pratiche di governo e le interpretazioni delle pratiche di governo? Questo è il mio primo punto. Pratiche e interpretazioni delle stesse. Non, il problema non è quello della giustificazione o della legittimazione del fatto che qualcuno sia autorizzato a governare, che è metà o due terzi di quello che avevano fatto quelli che lo precedevano e che avrebbero fatto quelli che sarebbero seguiti. E questa è la singolarità di Oxford. Cioè, a me non interessa il tema se hanno fatto tanto su questo. Non mi interessa quale che sia il meccanismo di autorizzazione, la struttura di autorizzazione che autorizza qualcuno a governare pro tempore su altri. Quello che mi interessa è su che cosa debba avere effetti l'azione di chi esercita governo. Questo è il suo problema. Quindi il primo punto è, ed è un punto affascinante, ed è un punto, come dire, anche complicato, diciamo, è il fatto che siamo di fronte a, nella storia europea della conversazione, siamo di fronte a una domanda che chiama in causa pratiche, discussioni delle stesse e interpretazioni delle stesse. A proposito dei modi del governo, non a proposito della legittimazione del governo, non a proposito del fatto se qualcuno abbia più o meno, sia più o meno giustificato, eccetera. No, assumendo che qualcuno governi, ci chiediamo la pratica, la discussione e l'interpretazione del governare relativamente agli ambiti su cui si esercita il governo. Questo è, nella mia interpretazione, il primo punto. Il secondo punto è stato evocato, io faccio dei commenti, diciamo. Il secondo punto che è stato evocato è esattamente questo: la politica è una cosa seria, la politica però rispetto all'esercizio di altri tipi di funzione intellettuale, di professione intellettuale o di professione in ogni caso, è un po' di secondo rango. Il lessico politico, il vocabolario politico, tutti i termini del vocabolario politico sono terribilmente vaghi e confusi. Libertà, democrazia, giustizia, eguaglianza, eccetera. Questo mi fa venire in mente una battuta di un grande filosofo britannico, che è Bernard Williams, non a caso influenzato da Collins, cioè dalla versione, come dire, oxoniense della versione eretica di Cambridge di Oxford, quando Bernard Williams dice: in realtà tutti i termini del lessico politico sono vaghi, ma la loro vaghezza non ne riduce l'importanza. Questo non è vero in algebra, non è vero in matematica, non è vero in chimica, ma certamente non è vero in logica, ma è certamente vero se abbiamo di fronte il lessico politico. Qual è l'atteggiamento che uno potrebbe avere nei confronti della vaghezza di un lessico politico e dell'ambiguità? Questo è un libro sull'ambiguità, è un libro sull'ambivalenza, è un libro sul chiaroscuro, questo. È un libro sul campo di tensioni fra polarità estreme. Questo è il fascino di questo libro. E il problema è che uno potrebbe avere l'atteggiamento intellettuale di dire: ok, adesso io miro alla perspicuità. E cosa faccio? Semplifico. Ci sono le biblioteche di questo tipo. Oxford è molto sottile, lui vuole vederci chiaro. La filosofia rende solo più chiaro qualcosa che noi già sappiamo. La tesi di Michael Dammett è una tesi molto più standard di quanto detto. E rendere perspicuo qualcosa, Wittgenstein aveva un po' di effetto, anche per chi non era Wittgensteiniano. Però quello che si tratta di mantenere è esattamente la rispondenza alla complessità, alla polisemia, scusate se dico cose da vecchio professore, alla vaghezza, perché la vaghezza chiede la disambiguazione. Allora uno dice, ok, questo è il chiaroscuro, becco tutto il bianco, becco tutto il nero. Se perdi la tensione fra questi, hai perso moltissimo. Questo è il tema, è il fil rouge, è il leitmotiv in queste pagine, a mio modo di vedere. E questo va sul terzo punto, che è il punto di sostanza. I due stili, la politica della fede, la politica dello scetticismo. Allora, attenzione, l'idea è che siano in qualche modo destinati ad una sorta di matrimonio con divorzio imminente e poi ricostituzione rinegoziato, non è, cioè, questo secondo me, questo io lo interpreto così, ed è un punto che secondo me è di grandissimo interesse teorico. Cioè, non è, tu hai da un lato, va bene, per dirlo adesso in modo molto rosso, la politica della fede è uno stile di governo che si estende su, al limite, qualsivoglia ambito di vita individuale e sociale, l'idea della mobilitazione per la politica, che qualifica come politico, valuta politicamente qualsiasi ambito di vita, questo è il punto, è il nominare politicamente qualsiasi ambito di vita, e che è basato sulla convinzione o sulla credenza, secondo cui, come è stato detto molto chiaramente, chi esercita governo ha come mira quella di generare progressivamente la perfezione, è la politica della perfezione, è il perfettismo. Questo è il costruttivismo alla grande, per riprendere il termine. Questa è l'idea. Ma qui non è soltanto il fatto che tu abbia di mira, e legittimi naturalmente, pratiche, discussioni, interpretazioni. Abbia di mira la salvezza intramondana, o abbia di mira la perfettibilità, o abbia di mira la prosperità, perché ci sono le varianti della salvezza, e il bacone che Castillo citava, Sir Francis Bacon, è l'idea dell'espansione delle capacità di controllo su è molto ricorrente questo tema in tutto il libro, su un enorme arsenale a disposizione degli esseri umani, che è tutto quello che non è essere umani, a meno che non sia quello un po' cattivi, diciamo. Quindi da un lato c'è questo come dire, è una delle polarità. L'altra polarità è la polarità dello scetticismo, ma dello scetticismo in che senso? Dello scetticismo, non dello scetticismo, uno può pensare alla replica allo scetticismo di Descartes o alla risposta allo scetticismo di Hume. Hume è cruciale nel modo di vedere, Agostino lo diceva prima, Hume è cruciale qua dietro, perché è l'idea che, primo, mentre il modello della politica della fede implica la politica assoluta, cioè la politica senza limiti, che è l'idea del governo illimitato da quella parte là, dall'altra parte la politica dello scetticismo è una politica del limite, cioè è la politica per cui il governo non è legittimato a, perché è uno stile di governare, è uno stile di governare che mira nella buona sostanza a assicurare e garantire la stabilità delle aspettative tra individui, tra gruppi, eccetera, i quali dispongono di risorse, i quali dispongono di titoli, i quali devono in qualche modo sanno che in qualche modo sono consapevoli del fatto che a cosa serve il governo. Il governo non serve alla perfezione, il governo serve a stabilizzare le aspettative, cioè a generare la condizione di base o di ordine. Tanto è vero che il modello lì è giudiziale, e questo è il punto. Per questo mi interessava molto il tuo lavoro, diciamo, la tua origine giusfilosofica, eccetera. Il modello è quello. L'idea della politica dello scetticismo, in chiave un pochino parrocchiale, ma britannica, quindi è una parrocchia piuttosto importante a quei tempi, è l'idea che il Parlamento è la corte di giustizia, cioè è l'estensione delle corti, e quindi lì tu non è che generi obiettivi, l'elemento teocratico, tu non generi obiettivi. Tu semplicemente stabilizzi o risarcisci o sanzioni o sanzioni, prevenzione e sanzione, o sanzioni, il caso di violazioni di quell'equilibrio e di quella, quella allocazione di diritti che è, diciamo, il mondo sociale. Quindi c'è da un lato il governo per la perfezione, adesso parliamoci, per scopi collettivi, tendenzialmente illimitato. Dall'altra parte c'è il governo limitato che in qualche modo risponde al fatto che ci sia una società, mentre nel primo caso tu costruisci società. Questo è sostanzialmente. La cosa sottile della faccenda è il fatto che non è che Oxford sostenga, essendo del tutto consapevole e in contesti storici alle nostre spalle che conosciamo bene, che giustamente richiamato, non sostiene affatto che la politica della fede debba essere buttata da una parte, quello stile debba sparire e debba permanere quell'altro. No, perché in qualche modo è proprio della politica intesa come esercizio del governo, è proprio il fatto di muoversi in un campo di oscillazione persistente fra politica della fede e politica dello scetticismo. Tanto è vero che a sé prese, la politica della fede ovviamente, vanno incontro a collassi spaventosi, o alle nemesi, e la politica dello scetticismo inciampa quando le società cambiano. Questo è per uno che è scettico, è un esercizio di integrità intellettuale, chapeau. Non so se... Ecco, qui... andiamo veloci. Il mio quarto punto è questo. Oxford si domanda come sia possibile e in che senso questo caratterizzi pratiche, discussioni e interpretazioni del governo tra politica della fede e politica dello scetticismo. E qui è il problema della modernità, nella tesi di Oxford. Secondo me lì si potrebbe discutere. E cioè, questo è possibile quando si rende disponibile, rispetto ad un contesto in cui questo non era disponibile, un enorme ammontare di potere. Cioè il presupposto che scatti la politica della fede o perché essa, quello stile vada in tensione con la politica dello scetticismo, tra politica assoluta e senza condizioni e politica limitata, la precondizione è che in qualche modo si generi un capitale di potere prima non dato. Questa è l'idea, prima non dato. E prima cos'è? Adesso la diciamo proprio, prima il Medioevo. Allora il grande problema, secondo me, qui è vedere se... lo facciamo un'altra volta, ma insomma segnalo questo problema, perché in realtà io ho in mente una vecchia discussione con un teorico, un scienziato sociale a cui sono molto legato, dal punto di vista teorico, dal punto di vista accademico, che è Alessandro Pizzorno. Pizzorno scrisse nell'88-89, e poi raccolto in un volume, un saggio alle radici della politica assoluta, che retrodatava tutta questa vicenda sostanzialmente al 2-300, 1200-1300, perché ha ragione Carino che Oxford non è un conservatore che basi su valori religiosi, cioè la politica della fede non va intesa nel senso religioso. Però, se ci pensate, dietro, prima della questa disponibilità di capitale di potere, che è legata, lui non parla di Stato, il governo non è lo Stato, ma lo sfondo è quello della costruzione di Stati territoriali. E questo è il punto. E non è il suo tema, ma è presupposto. Perché la grande disponibilità di potere dipende esattamente dall'agglutinamento di risorse dalle periferie ai centri. E questo è il processo di territorializzazione di monopolio territoriale. Allora, in realtà, che cosa c'era stato prima? E prima il grande problema era che c'era il corpo a corpo mortale tra due politiche della fede. Una era la politica della fede dei potenti sulle anime, nella nostra tradizione, e l'altra era la politica della fede dei potenti sui corpi. Ed era una lotta sul territorio per chi avesse il potere di vincolare popolazioni sul territorio, per deferenza e lealtà a chi esercitava sovranità o per deferenza per chi esercitava carisma religioso. E a quel punto, tanto è vero che lui riconosce un punto di questo fatto, l'unica concessione che fa è quando dice: già forte questo problema delle corti, il problema dei tribunali, diciamo così, è il problema della giurisdizione che si estende dalle corti di tipo studiato Paolo Grossi, insomma, che continua a ricordare che quel diritto lì non c'è lo Stato, quindi ricordate
Paolo Grossi è lo Stato,
è figura di quello
Stato
Grossi,
che appunto,
allora con lo Stato comincia la catastrofe, però è in quella roba lì che comincia a generarsi e la politica della fede e la politica dello scetticismo, e questo problema della tensione tra questi due. Questo volevo suggerirlo come cosa. Quello che a me sembra di poter dire per il quinto punto è che quello che io, come lettore appassionato di questo appassionante saggio, trovo qui una visione di quella che si può chiamare lo zigzag della politica. Cioè il fatto che perdere il senso della complessità, il termine che usa lui, impariamo a convivere con la complessità, contro i tentativi di spaccare il campo di equilibrio instabile o di tensione tra i due. Perché potremmo avere la barbarie da una parte, ma dall'altra parte il collasso dell'ordine di nuovo barbarie. E quindi collasserebbe la conversazione. E infine le domande difficili. Tutto questo tipo di ragionamento, io l'ho reso in modo caricaturale, molto semplice, molto rude, ma però tutto questo tipo di ragionamento presuppone che la politica sia politica di governi come esecutivi nazionali. Questo è ovvio, è naturale, tutto questo, quel problema lì, il problema di chi governa per quali fini e con quale stile, presuppone un governo sul territorio e presuppone che vi siano risorse di potere rispetto ad altri poteri sociali propri della politica. Allora, la domanda è: oggi, non con la banalità delle sovranità nazionali che si dissolvono, no, ma con la pressione, con le sovranità territoriali messe sotto pressione, con la capacità di avere effetti di chi esercita autorità politica inferiore ad altri tipi di effetti di poteri sociali, non domestici, diciamo. Come pensare questo corpo a corpo persistente tra lo stile della politica della fede e lo stile della politica dello scetticismo, mantenendo questa lealtà alla complessità e non accettando di ridurla e di semplificarla, che sul piano teorico è banale, e se vogliamo sul piano pratico può generare catastrofi come l'ha generata. Ecco, questo è l'interrogativo con cui vorrei chiudere questo breve.